prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Ciao a tutte e a tutti e ben ritrovate e ritrovati per una nuova puntata di Prossima Fermata Lungarno, qui sempre dagli studi di Nova Radio, che salutiamo tutti i nostri follower e le nostre follower. Numero di ottobre, si diceva, della rivista, un numero ricco di nuove aperture, inaugurazioni ed eventi, nonostante l'autunno, e con me oggi una folta rappresentanza della redazione, non solo, alla mia sinistra. Chi ci sente non ci vede, ma insomma lo dico per sicurezza, c'è Matilde.
Ciao a tutti.
Matilde Sereni, non importa presentarla, è una delle fondatrici di Lungarno, se non sbaglio, quindi insomma...
Purtroppo non sbagli.
Ecco, ok, quindi si parla di ultradecennale collaborazione, ma non è da sola, ci sono, come sempre, intanto c'è Leonardo Cianfanelli.
Ciao a tutti.
Ci presenterà come al solito la selezione musicale del mese e poi due ospiti insoliti, nel senso che non sono redattori, non hanno scritto niente, ma sono ugualmente figure importanti di questo e del numero scorso, quello di settembre, perché sono i cover boy di Lungarno, diciamo. Allora, partiamo da quello del mese precedente. Emanuele Poli, che salutiamo.
Ciao a tutti.
E ringraziamo per essere qui con noi. È Mattia di Marcantonio, giusto?
Giustissimo, ciao bimbi.
Ecco, allora, partiamo subito dalla copertina. Durante la scorsa diretta ne abbiamo parlato riguardo quella di settembre, che penso ce la ricordiamo tutti, era la facciata di Santo Spirito, no Emanuele?
Sì, 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 cioè io non ho sentito la trasmissione, ma spero ne avete parlato bene.
Parlato benissimo, avrai visto però la copertina, sei soddisfatto?
La copertina sì, l'ho vista, sono molto soddisfatto, quello
okay. Ci arriva. Con questo lettering sulla facciata, no?
Sì, sì, che...
Cosa l'idea... hai voluto esprimere, diciamo?
Ma è semplicemente quello che a me ricorda Santo Spirito. E devo anche dare a Cesare quello che è di Cesare, perché l'idea della facciata di Santo Spirito è di Samuele, che mi ha coinvolto in questa cosa qui, e, però poi dopo io ho lavorato con... le mie idee e ho tirato fuori la cosa lì, che comunque appunto per me è semplicemente le parole che a me ricordano quella piazza e quella facciata,
che è un po' il simbolo della vita notturna o esatto. Sociale della sì. Firenze sì. Bohemienne, no?
Sì, sì, almeno per me sì, per la mia generazione sì, non so se è cambiato qualcosa negli ultimi
chi lo
anni,
sa,
siamo... lo ignoriamo.
Lo chiediamo a Mattia, che invece nella copertina di questo numero diciamo che va da un'altra parte. Cosa significa la copertina del numero di ottobre? Ma... Parole in libertà, no, caduta di parole, questi non mi ricordo più il
ma
titolo.
Guarda, fondamentalmente il titolo era più per necessità che per altro, ed era, se non ricordo male, Letters Fall.
Ok, esatto.
Ma guarda, il concetto in realtà è molto semplice, considerando che non mi è stato dato nessun vincolo, il che per un designer è un disagio gigantesco. Mi sono limitato a utilizzare quelle che sono le mie specializzazioni, quindi l'illustrazione e il lettering calligrafico, per cercare di creare un'immagine più autunnale possibile, anche se onestamente con le temperature attuali forse erano meglio dei colori più estivi. Però.
Ok, però quindi caduta di parole, folk è anche autunno, eh? Io faccio questo così, parallelismo sì. Proprio poco banale.
Sì, ma in effetti concettualmente l'idea era quella di creare un'idea di caduta verso l'autunno e poi verso l'inverno, che come dicevamo tarda ad arrivare purtroppo.
Allora, nella seconda slot magari parliamo con tutti e due di come nasce e di come si sviluppa poi a livello un pochino anche tecnico, senza scendere troppo nello specifico e nel nerd, di come si sviluppa una copertina di Lungarno. Intanto lascio la parola a Leo per presentare il primo dei pezzi che ascoltiamo questa volta.
Sì, siccome da tradizione ci agganciamo alle recensioni uscite sul numero di ottobre di Frastuoni, e parliamo di Spalkerors. È uscito il disco postumo dopo il drammatico suicidio di Mark Linkous, leader della band. È uscita Bird Machine, una raccolta stupenda di inediti, Io e Gabriele Giustini ne abbiamo scelto uno che si intitola Kind Ghosts.
Eccoci qua, tornati dopo la prima canzone della puntata. Stavamo scorrendo nella pausa un po' il sommario del numero, che effettivamente è ricco, sì, e dà forte spazio ai luoghi d'arte, ai luoghi di cinema. Vediamo che ci sono una serie di mostre, tra cui alcune molto importanti, prossime, se non già pronte per l'apertura. Abbiamo Anish Kapoor a Strozzi, se ne occupa a pagina 6 Asia Neri. Abbiamo Fortunato De Pero per Campari Soda al Medici Riccardi. Poi spazio come sempre anche all'arte contemporanea, quella di gallerie e di progetti artistici più, diciamo, indipendenti. Abbiamo l'apertura di Chambre, un progetto a cura anche di Paolo Parisi, artista oltre che insegnante all'Accademia. E poi ci sono anche una serie di luoghi, e sia virtuali che fisici, sul giornale dedicati al cinema, tra cui c'è appunto un'intervista di Carlo Benedetti a Crocchiola, non so.
Io l'ho sempre chiamato, sì, Crocchiola.
Sì, Crocchiola, sì.
Ok, quindi Crocchiola dell'Astra Cine Hall, eh? Mm-hmm. Si chiama Cine Hall? Non mi ricordo più. Ora sì?
Forse. Mi sembra di sì.
Chiedo semmai alla Caterina Liverani, che è la nostra esperta di cinema, anche se l'articolo, appunto, come ho detto, è di Carlo Benedetti, mentre Caterina Liverani si occupa della chiusura di un altro, purtroppo, cinema del centro storico, che è il cinema Spazio 1, a pagina 8. Abbiamo anche, come sempre, una buona parte del giornale dedicata alla lettura e ai luoghi dove si legge, tra cui gli ornitorinchi leggono e ascoltano Calvino e la libreria Florida a pagina 9, e come sempre tante rubriche. Allora,
Libreria Florida.
Florida,
accenti,
vedi,
non ci siamo,
non ci
Ballini.
Siamo con gli accenti.
Io vengo da, sono il fantasma dei lungarni passati per darti nocchini.
No, no, allora va bene, a parte i nocchini che
no,
mi
io
prendo...
volevo dire che Florida compie.
Questo lo sai te perché sei te appunto la, la voce storica, anzi rivendichi questo ruolo, io te lo cedo volentieri anche perché...
No, è che ovviamente non mi ricordo se 50 o 70 anni, ma insomma tanti, tanti.
Un bel po', bella questo sempre parallelismo tra, tra l'antico e il nuovo.
70,
e come dico sempre, tra la tradizione e l'innovazione. Esatto, un grande classico che non dice mai nessuno proprio. Andrai da Anish Kapoor?
Credo di sì, devo essere onesta, ultimamente ho toppato un po' con Strozzi, ma perché mi sono allontanata un po' io da, da questo lato del mondo culturale, però Anish Kapoor è una mostra che mi interessa molto, quindi penso proprio di andarla a visitare.
E invece Mattia Emanuele, vi interessano questi due nomi forti, Anish Kapoor e Fortunato De Pero, di cui si parla, conoscete insomma magari anche di nome?
Sì, 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 mi interessa, anch'io penso che vedrò entrambe le mostre, poi quella di Fortunato De Pero, voglio dire, con chi si occupa di lettering direi che insomma c'è anche una, un collegamento anche piuttosto diretto.
Beh, sì, infatti l'idea era un po' quella. Mattia.
Sì, infatti come diceva appunto il mio collega De Pero, sicuramente è decisamente più interessante per chi lavora nell'ambito appunto lettering, comunque diciamo grafico. Come appunto faceva notare anche Matilde, anch'io in effetti mi sono abbastanza allontanato da, da tutta la parte culturale del centro e di Strozzi. Potrebbe essere tranquillamente un'occasione per tornarci, senza dubbio.
Ecco, ma ti sei allontanato dalla parte del centro e di Strozzi perché? E poi quali altre parti ci sono? Che qui è sempre anche quella un po' come il mix tra innovazione e tradizione, parlare di cosa c'è di nuovo e di cosa c'è di vecchio. E...
Ma guarda, allora, di nuovo, concettualmente, come facevi notare tu, è più magari quello che manca a Firenze, in realtà più indipendenti, che cercano chiaramente di farsi notare, però purtroppo essendo Firenze abbastanza limitata sotto il punto di vista territoriale, i numeri diventano difficili, diventa difficile far diventare magari un luogo più importante di altro. C'è da dire che chiaramente luoghi storici come Strozzi nel tempo si sono comunque posti come rappresentanti anche di tipologie d'arte un po' più contemporanee e moderne magari rispetto a quelle che ci si potrebbe aspettare dal centro storico di Firenze, quindi sotto questo punto di vista vale assolutamente la pena per chi per motivi appunto personali o di scelta culturale si è allontanato di avvicinarsi anche a posti storicamente più intrappolati una volta nel passato che si sono rimodernizzati.
Senti, invece come ispirazioni te personalmente cosa ti ispira di più, ecco, a livello contemporaneo oppure non contemporaneo? Giustamente Emanuele parlava che De Pero è un classico irrinunciabile per chi si occupa di lettering, poi ci dirai anche tu Emanuele quali sono i tuoi maestri passati e attuali, intanto è per Mattia la domanda poi.
Allora, io concettualmente vengo più dal, nonostante lavori nel graphic e nel visual design, vengo più da un ambito più manuale che quello della calligrafia, per cui concettualmente quelli che ho preso come modelli nel tempo sono stati tutti quei maestri che mi hanno aiutato, come quelli dell'ACI, come la Schettin, ma anche nomi più importanti come quello di Luca Barcellona, quando si parla effettivamente di realtà italiane nostre. Per quanto riguarda invece a livello professionale per l'internazionale, sicuramente mi sento di citare Polo Antonio, che è un calligrafo inglese, londinese, che oltre ad essere chiaramente un ottimo calligrafo dà molti spunti per generare dei lettering sicuramente più interessanti e meno banali di quelli che le solite black letter possono dare.
Bene, io non ti confesso che ne conosco zero dei...
Io e Michele annoiamo.
Mi fido. No, va bene, sono sicuro che esistono tutti, ma non posso certificare, ma mi fido. Emanuele?
Sì, 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 no, io li conosco quelli che ha citato.
Ah, vedi, quindi abbiamo certezza,
Mattia,
e contezza.
Perché comunque io non faccio calligrafia, ma è una disciplina che mi affascina e mi ispira anche molto, e mi unisco a citare Luca Barcellona, che comunque è sicuramente una fonte di ispirazione forte. E io anche io sono un grafico, io alla fine sono arrivato al lettering anche così per una mia espressione personale. E però sì, ci sono sicuramente delle persone e dei designer che mi hanno influenzato. Mi viene in mente Ed Fella, che anche perché è un po' un underdog, penso direbbero quelli bravi, perché è uno che si è messo a fare quella roba in insomma età avanzata, ed è uno che ha cominciato a insegnare anche a livello college importante dopo la mezza età, quindi anche una storia personale interessante. E poi sì, anche delle cose comunque non troppo recenti, ma degli artisti che comunque privilegiano un po' la parte secondo me più giocosa. Mi viene in mente Adam Eyes, che è un artista, un lettering artist gallese. E poi sicuramente me ne dimenticherò altri, però anche De Pero, cioè sinceramente per me, al di là della coincidenza con la mostra attuale, è una figura anche proprio per come lui ha comunque approcciato la parte tipografica, è sicuramente per me una influenza.
Beh, diciamo che la discussione si fa interessante, quindi la rimanderemo almeno in parte al prossimo slot. Nel frattempo chiedo a Leo di introdurci il secondo pezzo.
Sì, sì, andiamo avanti a pescare nella playlist Frastuoni, che ricordo su Spotify, redatta da quel bel ragazzo di Gabriele Giustini, che prima o poi riusciremo a portare da queste parti. Rimaniamo in territorio indiro, parlando degli Wilco, anche loro tornati con un disco molto bello, Cousin è il nome del disco. Abbiamo scelto Mean to Be.
Thank you.
E come sempre nelle pause durante il pezzo vi parliamo, vengono fuori sempre nuovi spunti e nuove storie interessanti, alcune le ometteremo sia per tempo che per così noblesse oblige, però nel frattempo volevo andare avanti con il discorso sulla grafica, visto gli ospiti di oggi, si è parlato appunto di ispirazioni, però adesso proprio perché a vostra volta potete essere ispiratori dei nuovi e futuri grafici, come procedete nel vostro lavoro? Per esempio, giustamente Mattia prima ha detto, non avendo una traccia è sempre più difficile mettersi all'opera per creare così un prodotto da associare magari a un giornale, non so, questo l'ho detto io, dimmi anche tu il resto, ecco.
No, chiaramente è ovvio che nel momento in cui si lavora nell'editoria, che sia appunto per un mensile, un settimanale, piuttosto per quanto mi riguarda anche un annuale, prendere spunto da quelli che sono i contenuti di solito è l'input fondamentale. Nel momento in cui questi input mancano, perché chiaramente il Lungarno ha dei contenuti molto vari, per cui almeno che non ci sia un evento particolarmente importante, diventa difficile deciderne uno piuttosto che dare un peso a uno che a un altro. E a quel punto i limiti a livello di design te li devi un pochino porre tu. Chiaramente l'idea di cadere nel banale è sempre dietro l'angolo, quindi uno cerca sempre di trovare il modo di fare un qualcosa di originale senza appunto ripetersi o cadere nella banalità del semplice, tra virgolette, ok, ora faccio una copertina che riguarda Firenze X.
Ma Lungarno si può giudicare dalla copertina, secondo te?
Ah, la speranza è quella, la okay. Speranza chiaramente è che la copertina possa dare l'input di ciò che può parlare in generale il Lungarno, quindi non tanto gli argomenti specifici, quanto effettivamente tutta l'arte che Firenze da secoli concettualmente trasuda, al netto che poi venga convogliata o meno da artisti, quindi sì, sicuramente l'idea è che possa parlare attraverso la copertina.
Emanuele, tu che hai da aggiungere rispetto a questo, altrimenti incalzo con un'altra domanda, ma intanto parla
no,
più.
Io sottoscrivo quello che ha detto Mattia e nel mio caso ecco l'idea della copertina di settembre è nata fra l'altro in un contesto in cui c'era Mattia, in cui io seguivo un workshop di brush pen che teneva Mattia, quindi è stato anche molto secondo me bello perché ecco un po' in questa comunità di appassionati di tipografia fiorentina io poi ho conosciuto anche Samuele che ha lanciato questa idea qui e io l'ho interpretata a mio modo, però in generale sì, io quando faccio quelle cose di lettering che io spesso fra l'altro le faccio più che per lavoro, per che ne so, il compleanno della mia sorella o del mio cugino, veramente perché mi posso esprimere più liberamente e posso comunque lavorare su delle frasi, anche delle citazioni, no? Che comunque hanno chiaramente un senso anche emotivamente importante per quelle persone a cui io poi voglio regalare questo pezzo che ho fatto. Cioè anche una cosa che mi coinvolge.
Beh, è importante anche questo, Matilde, se avevi qualcosa da dire in qualità sempre di storica e voce della coscienza di Lungarno dalla nascita.
Meglio, sicuramente non in qualità di grafica.
Ok.
Mi aveva colpito un po' il discorso di Mattia, poi ripreso anche da Ema. La storia delle copertine di Lungarno fa parte della storia di Lungarno, perché non eravamo nessuno, ma veramente all'inizio non eravamo nessuno. E abbiamo deciso, non dal numero, diciamo, a parte i primi tre numeri, di dare spazio all'illustrazione in copertina, mi sembra dal numero 5, proprio per poter uscire con un prodotto molto appetibile e molto riconoscibile, nonostante il nome non fosse un nome forte, anzi quasi tutti pensavano fosse la rivista del Lungarno Hotel, Lungarno Collection. Tantissimi tag su Twitter erano Lungarno Collection, infatti.
Tuttora, infatti
top trend, veramente incredibile. Dopodiché, quando ha preso un pochino pigolo, termine aulico,
che metteremo nel glossario di Lungarno, la storia,
abbiamo sempre puntato tantissimo sulla copertina, quindi abbiamo iniziato ad inserire i titoli degli articoli più forti, proprio per dire ok, è bello, magari lo prenderesti se vedi che c'è Anish Kapoor, uno speciale su i 70 anni della Libreria Florida, magari lo prendi ancora più volentieri. Il target è sempre stato il cittadino di Firenze di nascita o d'adozione, però qualcuno che viene comunque incuriosito da quello che c'è in città. Il terzo step è stato togliere i titoli. Quando è diventato un brand forte, perché dopo un lavoro di brand awareness, non è vero, non c'è stato nessun
brand
lavoro,
leading,
ma
anzi.
Tu mi insegni.
Se posso. No, questo è un grosso incentivo per i redattori, cioè a dire scrivete anche, non lo so, l'alfabeto all'incontrario, tanto c'è la
copertina. Tanto lo prendono lo stesso, sì, esatto. Tanto ormai il grosso è stato fatto, ora è tutto in discesa.
Esatto, esatto. E ricordiamo, allora, intanto uno dei prodotti attualmente, dei prodotti editoriali paralleli, uno degli spin-off di Lungarno, che è il libro di fumetti di Fabbrica di Braccia, sempre acquistabile e disponibile, molto bello. Ma soprattutto colgo l'occasione anche per ricordare la tua cura editoriale del prestigiosissimo volume di copertine di...
Fino all'ultimo suono non ho capito di cosa tu stessi parlando.
Mi stavo incartando,
fatto?
Ma appunto poi
cosa
forse,
fatto
forse
di
ce
prestigioso?
L'ho fatto. È prestigioso, questo è il Lungarno Collection proprio.
Questo è veramente Lungarno Collection. Sì, sì, è stato un bellissimo prodotto che racchiudeva insomma le prime 80 copertine, non mi ricordo, dal 2012 al 2018 mi sembra, è stato l'anno di pubblicazione, è stato un grandissimo lavoro editoriale, un grandissimo lavoro di impaginazione con delle chicche, mi dispiace, non vorrei usare il termine sprecate, però veramente è stato un prodotto veramente studiato prima che nascesse in ogni dettaglio, e abbiamo cercato di dare lo stesso valore alle opere quanto ai redattori. Ci sono degli easter egg, cioè, non li posso dire, ma li posso anche dire visto che è un prodotto di 5 anni fa, quindi c'è un retro copertina nascosto con una striscia da togliere, tipo come si dice, tratteggiata, insomma, e quindi viene via, come quella, non lo so, non mi vengono esempi, comunque una linguetta di carta da aprire, e dietro ci sono tutti i nomi di chi almeno per una volta ha messo la propria professionalità, i propri servigi allungarlo.
Il proprio estro creativo,
sì.
Sì. Ricordo anche una copertina molto notevole dal mio punto di vista, una copertina estiva, non so di quale luglio-agosto di quale anno fa, in cui c'era proprio gli adesivi, no? In copertina. Non so,
ah, bellissimo!
Bella, no?
Il primissimo numero estivo.
Sì, era un numero speciale.
Il numero speciale estate, quindi, perché il numero luglio-agosto è lui, è sì, quello serio. Poi c'era il numero speciale fatto di giochi con la copertina con tutti gli stickers. Ho provato anche a venderli, perché nella mia vita sono stata anche il commerciale di Lungarno. Ho provato anche a vendere gli stickers. Però è stato un grandissimo, cioè molto apprezzato, insomma.
Ma ora credo che appunto nel bunker di Tabloid forse c'è ancora qualche numero, secondo voi? Non lo so, perché quello magari...
Di quel numero lì? Nel mio bunker c'è di sicuro.
C'è di sicuro, ok, perfetto. Allora, passiamo al pezzo per chiudere la slot, Leo?
Sì, parliamo ora delle Slater Kinney, il power trio americano ormai rimasto duo, perché Janet Weiss, la batterista, se n'è andata qualche anno fa, ai tempi, se non ricordo male, della produzione di St. Vincent, secondo me ci ha visto anche bene. Sono tornate col nuovo singolo che si intitola Hell. Signpost when you take a certain path.
is just a place that we can't seem to live without. I pull myself in pieces, pull myself apart. It's like looking in a mirror and see a stranger looking back. You ask.
E dopo questo Amarcord sulla storia delle copertine di Lungarno, devo dire una puntata quasi monografica o almeno specifica su un argomento che però, appunto, come abbiamo visto, è trainante per Lungarno, le copertine e la grafica e anche il lettering e l'impaginazione, un tratto caratteristico che, insomma, da un po' ci contraddistingue. Parliamo un pochino di eventi di tipo musicale e di altro tipo. Prima però dico questo, chiedo questo ai nostri ospiti: se assieme a, diciamo, i progetti editoriali avete mai creato grafiche per spettacoli o concerti dal vivo, sempre la solita ordine Mattia e Emanuele, e se sì o se no, ma comunque volete dire la vostra, quali sono le analogie e le differenze, o almeno quelle che secondo voi lo sono?
Allora, io non ho avuto il piacere di lavorare all'interno, appunto, dell'ambito musicale, perlomeno per quanto riguarda, per l'appunto, la creazione di poster evento. Quello che so chiaramente è che, a differenza magari di una copertina dove il lato artistico si può far sentire di più, chiaramente nel momento in cui devi pubblicizzare un evento c'è bisogno che molti dati siano chiari, le informazioni passino come devono, quindi a meno che non si parli di eventi davvero a livello internazionale, è importante che la grafica segua più la funzione effettivamente informativa che quella artistica. In una copertina, anche a livello musicale, quindi anche a livello di un disco, sicuramente ci si può esprimere più liberamente a livello artistico barra creativo.
Emanuele, su questo che ci dici?
Sì, allora, io ho lavorato, uno dei primi lavori che ho fatto forse da freelancer era di seguire un'etichetta indipendente musicale, che non è uguale a fare un poster per un concerto, però si cercava di dare un po' una linea, e in quel caso si lavorava su delle fotografie, perché il riferimento era un po', era una cosa un po' di avanguardia, quindi il riferimento era un po' Touch, no? Records e quelle cose lì, e quindi veniva fuori comunque una, si cercava con la coerenza nelle immagini usate di dare un linguaggio. Poi comunque sono state 3 uscite, quindi non so quanto, capito, siamo riusciti a darla. Poi vabbè, io ho lavorato molto, appunto, come il mio lavoro standard, diciamo, di graphic designer per la cultura, quindi magari anche lì non proprio concerti ma tanti spettacoli teatrali. Io lavoro da anni con uno per il teatro di Castelnuovo Bernardenga, saluto Matteo, il direttore, e lì quindi si è fatto tanto lavoro, come diceva anche Mattia, e qui soprattutto in una realtà provinciale comunque cerchi di comunque dare un visual o comunque una parte visiva accattivante, ma devi anche dare tante informazioni. Per dire, uno dei lavori a cui io sono più legato è il manifesto che faccio tutte le estati per il Bruscello storico di Castelnuovo Bernardenga, che è un evento di spettacolo, è un teatro popolare in ottava rima, che però quindi tutti gli anni ha un tema. Quest'anno c'era Don Chisciotte, quindi ho cercato di renderlo graficamente, però poi ci sono tutte le informazioni, anche quelle che nel poster diciamo più diciamo figo non ci vorrebbero star, dovrebbero starci, no? Tipo tutta la lista dei partecipanti, che invece secondo me in una realtà del genere è giusto che ci siano, perché è una cosa appunto molto partecipata.
E un'altra domanda, so che di questo non ne volevate parlare, però ve la faccio uguale. Abbiamo avuto una mostra abbastanza importante a Firenze di quello che credo sia stato un grafico comunque underground, ha fatto anche le magliette, io c'avevo quelle, che è Nico Vascellari, e la mostra Melma. Volevo sapere se lo conoscevi, che ne pensavi anche del suo percorso, che comunque è esulato un po' così da quello che stiamo dicendo, perché poi diventa un artista, si può dire, completo,
affermato sì.
Se non
sì,
altro.
Sì. No, io conosco
anche plastico, no? Cioè, non è...
Sì, sì, la mostra mi è piaciuta molto. Io ho visto la mostra, è un artista che ho potuto anche del quale ho potuto vedere anche l'evoluzione. E secondo me, appunto, adesso è arrivato comunque a un livello che almeno io apprezzo. Poi anche io ci ho visto anche rispetto alle performance faceva inizialmente quando ha iniziato appunto a questa attività più artistica, perché lui viene da una band, no? Hardcore punk. Sì. E ha poi secondo me differenziato molto il suo lavoro, e prova ne è anche la mostra al Forte Belvedere, dove ci sono appunto anche sculture e molte altre cose di tecnica varia, che ribadisco a me è piaciuta, quindi sì, ho un artista che conosco e che stimo.
Mattia, senti, invece a te ti chiedo un'altra cosa sempre molto così battuta ma importante. La grafica, laddove sempre più diventa, come dire, digitale o senza supporto, rispetto a una grafica come quella per cui noi continuiamo ostinatamente a batterci, cioè il supporto proprio cartaceo legato a appunto a un giornale che è di carta e non di bit, ecco.
Ma guarda, chiaramente questo è un discorso probabilmente vecchio come il mondo, è la stessa.
Lo giustifico.
Chiaramente.
Vecchio come Michele.
Come Mesa.
È il solito discorso che si faceva ai tempi tra pittura, fotografia, bla bla bla, il solito dualismo tra progresso e quella che potremmo definire tradizione. Io non li vedo neanche come antitetici, nel senso che chiaramente quello che ti può dare un supporto fisico, il supporto digitale non te lo potrà dare mai, perché entrano in gioco tutti quei sensi che un display chiaramente non può toccare, com'è vero che chiaramente tutta la grafica, tra virgolette, digitale si sta spostando verso un approccio più 3D, per cui per assurdo questa cosa potrebbe anche dare una nuova linfa a tutta la parte dei supporti fisici, che siano carta piuttosto che muro. La questione di base è che chiaramente potrebbe effettivamente il 3D spingere la grafica verso in una direzione, la grafica digitale, e la grafica editoriale verso un'altra.
Ma Matilde, allora, quindi l'ultima domanda, sempre per rimanere nella banalità e nella boomeraggine, è questa. Prima, quando non avevamo qui in radio il giornale, ha detto che palle, tocca sfogliare il PDF, ma noi invece abbiamo scelto la carta. Spiegaci te che c'eri, perché questa scelta una volta ancora, perché per
a
i nuovi.
A parte io che palle non lo dico.
No, è giusto, no, ma questo ci serve
cosa.
Perché vabbè, poi se ne parla a voce dopo.
Penso aver detto peggio. Sì, sono ancora fermamente convinta che il digitale sia ottimo e sia imprescindibile per tutta una serie, per il mondo che stiamo vivendo e cui andiamo incontro, ma l'approfondimento chiede attenzione, chiede tempo e chiede concentrazione. Quindi fa tutto parte del progetto Lungarno, perché è nato di carta, perché abbiamo dato importanza alle copertine, perché abbiamo scelto un layout, scusate il termine, veramente banalissimo, ma bello, Ci siamo
la
sempre...
bellezza non è mai banale, giusto per restare sul
mamma
banale.
Mamma mia,
no?
Baldini, wow.
Sa tutte.
Tutte, altro il calendario.
Esatto.
No, quindi ecco, sì, poi ovviamente eravamo in quattro, quindi con esperienze abbastanza limitate in campo editoriale, quindi ci siamo basati prettamente sulla nostra.
Anche perché Leo sta zitto, ma è uno...
Ma infatti volevo dire...
Ma c'ero anch'io. Ma c'ero anch'io. No, in verità quello che mi ricordo bene è che iniziò proprio con la volontà di feticista quasi, di avere un qualcosa che si potesse toccare, come si toccava quando andavamo a Berlino o a Londra a prendere la bella, no? E quindi tutto è partito di lì e poi non si è più fermato, in verità non ci siamo nemmeno posti. No, qualche volta la domanda ce la siamo posti.
più di...
Perché comunque è una
non
spesa.
Era tanto sulla...
È una spesa importante.
Perché
sì.
Era bello che...
Però su quello non c'erano
c'era
troppi dubbi. Cioè Lungarno esiste perché la gente lo può prendere e quindi va bene così, ecco.
No, ci sono dei prodotti che digitalmente si sviluppano meglio. Nel nostro caso erano parole e illustrazioni... che trovavano proprio la loro essenza in un pezzo di carta. Affinché fosse leggibile abbiamo scelto un A4 che non sarà comodissimo da portarci in giro, ma come ho scritto nel primo editoriale, quando piove ti ci puoi coprire la testa e se è caldo è un ottimo ventaglio.
Giusto, giusto, vedi anche qui c'è il multiuso. Va bene, allora noi torniamo dopo questo pezzo a parlare invece di agenda e di almeno due bei locali che riaprono con la stagione autunnale, anche se il caldo non sembra dare tregua, anzi credo non farà più freddo, ma io non è, essendo già vecchio non è che proprio mi dispiace, per diciamo le conseguenze climatiche. Vai Leo.
Sì, parliamo ora del nuovo album The Blonde Red Dead. Casumachino e Gemelli Pace sono tornati, sempre stilosi, sempre fighissimi. Abbiamo scelto con Gabriele un pezzo alla Miseries the Butterfly, che è uno dei loro lavori più fighi, e si intitola Kisser Kisser. Thank you.
No, e allora davvero, come sempre, ci vorrebbe anche una registrazione dei fuori onda, ma vabbè, ci accontentiamo di fare dei brevi riassunti. Si parlava con Leo di un rientro di tanti classici a questo giro. Abbiamo Wilkos, Litterkinny,
Spalkelors con il disco postumo, vecchioni, boomeroni, però sempre validi, devo dire.
Sì, io personalmente da almeno agosto mi chiedo come si possa fare per far venire qui in trasmissione Kanye West, se è sempre al Four Seasons, come dicono, come no. Te che ne pensi di Kanye West come artista, se esiste ancora Kanye West?
Ma non mi sono mai addentrato più di tanto, devo dire la verità. Un po' per spocchieria o ignoranza, più che altro. Boh, non lo so.
Non ti ho fatto questa domanda. Come ti poni con l'urban, rap, hip hop?
Ma sono curioso. Ogni tanto mi sporco le mani, però non è che la cosa mi faccia impazzire, devo dire.
Ok, e voi di musica che ci dite, Mattia?
Ah, io.
Emanuele l'abbiamo un po' capito, insomma, si muove dalle sue stesse parti.
Sì, più o meno.
Sì, penso che la questione sia prettamente generazionale, nel senso che io personalmente sono letteralmente cresciuto con tutta la sottocultura hip hop e rap. Questo chiaramente non è che mi abbia allontanato dalla musica più, che ormai si può definire tradizionale, che è fondamentalmente il rock. Però
sì, no, io diciamo quando vado ai concerti e trovo solo over 35 mi incomincio a chiedere quale fosse la differenza fra me e i miei genitori che vanno a vedere.
C'è da dire che il rap e l'hip hop, dal mio punto di vista, hanno aperto anche a tutta la cultura blues e jazz che altrimenti i giovani non avrebbero mai conosciuto. Quindi, al netto che piaccia o meno come genere, fa piacere che sia riuscito ad avvicinare i giovani a cose che non avrebbero mai visto.
Che ne pensi di Kanye West? Poi si passa a Matilde, che so che
sicuramente è soggetto super interessante. Ho apprezzato tutta la sua fase musicale, che personalmente reputo interrotta ormai da 5 anni abbondante, però lo apprezzo sicuramente. Per quanto magari uno non possa essere d'accordo, è un personaggio abbastanza eclettico.
Bene, Matilde, so che fremevi.
No, ma io fremevo, che volevo chiedere a Mattia quanti anni hai, che parli di giovani, i giovani.
28.
Appunto. Non dirò quanti anni ho io, però diciamo che te sei giovane, ti rientri nei giovani.
Emanuele, hai campo libero.
No, prego. Perché io mi pongo sullo stesso piano di Leo, però io ho anche, non so se per fortuna o per purtroppo, anche la parte urban.
Ok.
Magari in condivisione, come ha detto anche Mattia, ma anche per una questione di amicizie fiorentine, che secondo me si riflettono anche su almeno la passione per il lettering, così, perché dall'hip hop, no? Si sa benissimo che, cioè, l'hip hop è sempre stato un po' in...
Hai fatto le tag sui muri?
No, io no, però gli amici sì. Ma davvero, non è che lo sto dicendo per evitare grane, è andato.
Non si fa, non
però,
si fa.
Io conosco chi le faceva e che sono tuttora delle influenze per me, anche degli amici carissimi.
Te hai rifatto per caso le facciate delle case Airbnb di Firenze? Con
non
Dallas.
Mi permetterei mai.
Ok, va bene. Però volevo anche giocarmi la carta da riaperture durante questa slot, a partire da due locali che ora possiamo, in base a quello che abbiamo detto, cominciare anche a chiamare storici, perché insomma è un po' di anni che sono sulla breccia. Uno riguarda direttamente l'Arci e l'ex fila a Gignoro, che un tempo era anche la sede di Nova Radio.
Esatto, l'abbiamo vissuto anche in quel senso, ma in verità Firenze sta vivendo un momento abbastanza buono, perché come dicevi te, riapre l'ex fila, riaprirà il Glu allo stadio, accanto allo stadio a Campo di Marte. Ieri sera è riaperto il Progresso, quindi anche loro, i ragazzi della Shoot faranno concerti sia lì che al Girone. È ripartito il Combo.
Vero.
Insomma, in manifattura ci sono i ragazzi di Latex che stanno sbombardando bene, quindi
anche abbastanza
non ci si lamenta,
per tutti i gusti, no?
sì anche con stile. Il posto è un po' strano per il suono, perché rimbomba tutto, però gli eventi sono sempre stilosi, eleganti e anche di qualità.
Luogo del cuore, Matilde, dove sentire concerti? Così, alzata.
Schiaccio. Vabbè, il mio personalissimo posto del cuore è il Glu, perché anche lì faccio un po' la parte della nonna che racconta la favola ai nipotini. C'ero quando è partito, non proprio non come Lungarno, diciamo, ma insomma sono entrata subito al primo anno con l'associazione culturale, ora diventata APS, che comunque da oltre 10 anni offre in maniera completamente a titolo, insomma, completamente di volontariato un'offerta culturale quantomeno alternativa. È nato come uno spazio, si chiama Glu proprio perché voleva unire più realtà, quindi mischiare un po' arte, teatro, illustrazione e musica. Poi l'impegno era tantissimo, serviva tantissimo impegno per portare avanti tutte le forme d'arte, quindi da una parte il Cineforum, dall'altra la musica live sono sicuramente le due forme che hanno preso più piede. A noi ci interessa sempre di più la musica live, e il Glu riapre questo sabato, domani, con il concerto dei Meganoidi. Il Glu è un'associazione, quindi vi chiederà di fare la tessera, di sottoscrivere una tessera a un costo, se non erro, di 15 euro. Potrei sbagliarmi, ma,
sì, sì.
Ma non mi sbaglio.
E tra l'altro facciamo un piccolo spoiler, perché sul prossimo numero ci sarà un'intervista a Simone Giuliani, che è One Man Band del Glu, e quindi magari ritorniamo a parlarne.
In attesa del progetto stadio, lì che per ora è fermo, non so come vadano i lavori, ma insomma lì c'è tutta un'area da ripensare.
Sì, ci vorrebbe Morandi.
Esatto, per questo ci vorrebbe Morandi. Con un approfondimento a parte, salutiamo Riccardo, tornerà sicuramente. A pagina 16 e 17, le pagine centrali, quelle della Spilla, c'è come sempre l'agenda con gli eventi, tra cui quelli appena ricordati, ma anche altri. Ricordiamoci ancora in piedi il calendario di Fabrica Europa, c'è la Sala Vanni che fa concerti interessanti, c'è il Viper, quindi fondamentalmente ci sono cose per tutti i gusti e tutti i giorni della settimana per chi vuole vivere la notte ogni sera. E dopo questa cosa io lascio la parola a Leo per un nuovo pezzo, poi torniamo con i saluti nell'ultima slot.
Sì, finiamo la selezione musicale parlando di quegli scraniati degli Slay for Mods. Continuano a sfornare
e anche loro un ritorno.
Sì, sì, sono usciti da poco in verità con l'album, ora hanno annunciato un nuovo EP e non si fermano davanti a niente. Il nuovo pezzo si chiama Big Pharma, consiglio anche di vedere il video perché è bellissimo. E
anche il titolo non è male, non ho sentito il pezzo.
Tra l'altro questo è chiaramente un'incursione nell'urban.
Esatto.
Dell'indie rocker per eccellenza, Leonardo Cianfanelli.
Esatto, esatto.
Ci ascoltiamo.
Yes, lads. Literally ripping through wankers, my hardness. She shit yourself, anti-vaxxers. So pony, so fucking midlife rabbit chatter. All your non-mates chatter after you. How bleak, you got a face like you ain't seen any rain for ages. Creep, dead from the waist of space up. Chili chicken ramen and I pale dead deer on the road. Look, I tipped up, that's how he is in it on the high street. When they're eating the rats, you wanna put a bit of salt in it, you jealous twat. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. No drama till he pulled that big farmer. Squares, shape, flick, wooden tires go rubber on the road, bro. You didn't make it, did you? Dying for the right cause is the most human thing we can do. But I'd rather stay alive, fuck you. I got a coffee eye and my devices have made me twice as high. Everyone stood near the counter. I take my chips down the pier, oh dear. Seagull gangsters, everyone at the counter's laughing like fuck. Seagulls trying to eat my chips, a set of cunts. DJ joke explainer, clawed up grim on the road, 6 hours. It's like a blocked entree, a white pudding tapestry, eh? Raw burgers wrapped in rags, no running water. Oratized, even my dark disregard for anything is now monetized.
No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. No drama till he pulled that big farmer. Get the fuck off the fuck. You fucking skinhead ball, slip suit, streetwear ball. You're a Trumpist. He's got a point now, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me. Don't grin into your watch and drink more punk brew. What's the deal with all you tossers? Fronting dog shit like freedom for people. Yes, lads, clicked and shipped to new advertising boards. You wanna go, man? I don't wanna go anywhere with you. You just end up feeling so bad, fighting with the remaining members of Black Flag. Right behind the curtain like Vladimir Putin, with an own visit from Gucci trying to put a fit shirt on. Yes, lads, anti-vaxxers, punk IPA and wide leg trousers. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big farmer.
E quindi eccoci qua per l'ultimo capitolo della puntata. Quindi intanto ringrazio tutti quelli, quelle che ci hanno seguito. Ricordo a tutti di precipitarsi in uno dei tanti punti di distribuzione, quasi tutti i posti più cool della città, per ritirare la copia del numero di ottobre di Lungarno. Ringrazio Nova Radio per l'ospitalità, come si suol dire in questi casi, e soprattutto ringrazio e saluto Matilde.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Mattia.
Ciao, è stato un piacere.
E complimenti ancora per il lavoro e in bocca al lupo per la professione di grafico, e stesso complimento e augurio che giro insieme ai saluti a Emanuele Poli.
Grazie a voi per l'invito, anche per me è stato un vero piacere.
E grazie, ciao Leo, ci troviamo sempre.
Ci troviamo alla prossima.
Ciao a tutti e a tutti, ciao, alla ciao. Prossima.
Ciao.
Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool.